Ma rivolgiamo prima di tutto lo sguardo alla struttura della seconda settimana. Così come Ignazio ci presenta la struttura oggettiva della seconda settimana, abbiamo ogni giorno due contemplazioni, due ripetizioni e poi l'applicazione dei sensi. Il primo giorno, le due contemplazioni sono l'incarnazione e la nascita. Il secondo giorno, le due contemplazioni sono la presentazione al Tempio e la fuga in Egitto. Il terzo giorno, le contemplazioni sono la vita a Nazareth e la perdita e il ritrovamento nel Tempio. Poi, con il quarto giorno, cominciano gli esercizi preelezionali, la preparazione prossima per l'elezione. C'è l'esercizio dei due vessilli, fatte due volte con due ripetizioni. E poi il quinto esercizio del quarto giorno, dello stesso quarto giorno, è l'esercizio dei tre binari, le tre classi di uomini. I tre modi di umiltà, notate, sono proposti come una atmosfera in cui si deve mettere l'esercitante prima di cominciare il lavoro dell'elezione. Ma non si indica un tempo determinato per questa considerazione, come la chiama San Ignazio. Nel numero 164 dice: «Giova molto, mucho aprovecha, giova molto, molto, considerare i tre modi seguenti di umiltà, considerandoli a intervalli per tutto il giorno, non da un tempo determinato, è come un ambiente, un'atmosfera per il lavoro dell'elezione». Dunque abbiamo visto il quarto giorno, in seguito al quinto giorno comincia l'elezione. Ma il lavoro dell'elezione non è un lavoro puramente umano, è tutto circondato dalla preghiera, per cui è indicato ogni giorno una contemplazione che si deve fare due volte con due ripetizioni e l'applicazione dei sensi. Per questo quinto giorno si indica il battesimo di Cristo. Dal sesto giorno in poi prosegue il lavoro dell'elezione con lo stesso schema di una contemplazione fatto due volte con due ripetizioni, l'applicazione dei sensi. Adesso con la vita pubblica. Perché dico tutto questo, la struttura della seconda settimana? Da tutto ciò risulta molto chiara l'intenzione di Sant'Ignazio, ossia le contemplazioni della seconda settimana sono puntate tutte verso le elezioni. Abbiamo già visto nell'esercizio del re come lo schema sostanziale dell'esercizio del re deve entrare, penetrare ogni contemplazione, e questo puntato alle elezioni. Dunque le contemplazioni sono puntate tutte verso le elezioni e verso il suo approfondimento man mano mentre si va facendo. Cosa è la contemplazione ignaziana? Prima di tutto ci soffermeremo brevemente, un po' staccatamente, su diversi elementi del testo ignaziano. Spero che questo non vi stancherà troppo, ma indicherà il nostro metodo dello studio testuale. E poi metteremo questi elementi in una sintesi, metteremo insieme questi elementi in una sintesi per ben capire il senso e significato della contemplazione ignaziana. Ieri abbiamo parlato della meditazione ignaziana. Prendiamo questi diversi elementi del testo. Numero 101. Nel primo giorno la prima contemplazione è dell'incarnazione e contiene in sé l'orazione preparatoria, tre preludi, tre punti e un colloquio. per la prima volta nel corpo degli esercizi, non parlo adesso della introduzione delle annotazioni, ma nel corpo degli esercizi per la prima volta, come Sant'Ignazio per la prima volta adopera il termine quasi tecnico di contemplazione, come nella prima settimana il termine meditazione. Dallo svolgimento dell'esercizio si raccoglie che contemplare per Ignazio vuol dire semplicemente vedere le persone o i luoghi, sentire o ascoltare le sue parole, guardare o mirare le sue azioni. San Ignazio fa questa differenza: ver las personas, mirar las acciones. Guardare, mirare le sue azioni, penetrando alle attitudini o atteggiamenti dietro le azioni. Questo è un elemento. Numero 102. Leggiamolo. Il primo preludio è richiamare la storia del fatto che debbo contemplare, che è qui come le tre divine persone osservavano tutta la superficie o sfericità di tutto il mondo pieno di uomini, e come vedendo che tutti scendevano all'inferno, è decretato dalla Santissima Trinità nella sua eternità che la seconda persona si faccia uomo per salvare il genere umano. E così, venuta la pienezza dei tempi, San Gabriele è inviato a Nostra Signora. Avete notato qui? È preparata la scena, lo scenario per la contemplazione. E la cosa curiosa è che c'è una triplice scena. C'è la Santissima Trinità, c'è tutto il mondo e questo punto di luce che è la Madonna, la Vergine Maria. Una triplice scena, triplice podio palcoscenico. Perché? Ecco, nel testo già vediamo, da uno studio testuale scaturisce questo fatto. San Ignazio non sta trattando dell'aneddoto storico semplicemente, sta parlando del mistero della fede. Dunque, contemplazione del mistero della fede, non solo del fatto storico, dell'aneddoto storico, dell'evento storico, non solo della storia, ma del mistero della fede. Tutte le dimensioni universali e divine del mistero della fede. Numero 103. Il secondo è la composizione vedendo il luogo. Qui sarà vedere la grande capacità e sfericità del mondo in cui si trovano tante e tanto diverse genti. Allo stesso modo vedere poi particolarmente la casa e le stanze di Nostra Signora nella città di Nazareth, nella provincia di Galilea. Notiamo in tutte le contemplazioni la necessità, la semplicità del secondo preludio. Della composizione di luogo, una semplicità quasi prosaica. E tuttavia Ignazio era stato in Palestina, non vuole presentare la composizione di luogo in uno stile barocco per distrarre l'esercitante. È un aiuto, niente di più. Ma è curioso, è interessante che Sant'Ignazio non trascura mai l'occasione di chiamare l'attenzione, sempre che può farlo, sulla strada. Per esempio, nel numero 112 parla della strada da Nazareth a Betlemme, considerandone la lunghezza, la larghezza e se tale strada sia piano o per valli o per declivi. Sempre che può farlo, chiama l'attenzione sulla strada. Nel numero 192 la strada da Betania a Gerusalemme. Nel numero 202 la strada del Monte Sion al giardino di Giosafat, dice, di Getsemani. Evidentemente la strada parlava eloquentemente al pellegrino Ignico. 104. Conoscete la devozione di Sant'Ignazio alla Madonna della Strada. Numero 104. Il terzo è chiedere quello che voglio. Qui sarà chiedere intima conoscenza del Signore che si è fatto uomo per me affinché più lo ami e meglio lo segua. Notate? Intima conoscenza del Signore che si è fatto uomo per me. E questo si va cambiando, che si è presentato nel Tempio per me, che nasce per me, ma sempre per me. Si intravede qui, quasi nascosto dietro la petizione, il famoso paradigma dell'esercizio del Re. È Cristo che viene a me, Cristo mi chiama a me, Cristo mi sfida a una risposta personalmente, nella contemplazione dell'incarnazione, nel mistero della incarnazione, nel mistero della nascita. Cristo che si fa uomo per me. La maniera ignaziana di fare una contemplazione tutta indirizzata verso l'elezione, lo schema sostanziale dell'esercizio del Re. Cosa è intima conoscenza? Parleremo poi nella sintesi, ma per Sant'Ignazio, sempre che parla del conoscimento interno, con interno vuol dire sempre internamente sentito e gustato. Conoscimento internamente sentito e gustato. ...106, 107, 108 sono i punti. Ma qui c'è un problema. Abbiamo il punto 106, primo punto, 107, secondo punto, 108, terzo punto. Ma all'inizio dell'esercizio, Sant'Ignazio rinvia al numero 262. Vediamo il numero 262. Fra i misteri di Cristo, numero 262 dell'Annunciazione di Nostra Signora. E lì, nel testo lì, nell'appendice, per così dirlo, del libro degli esercizi, nei misteri di Cristo, dà il primo punto, il secondo punto, il terzo punto. Quali dunque sono i punti per la preghiera? Abbiamo tre punti nel corpo degli esercizi e tre punti per la stessa contemplazione nell'appendice, nei misteri di Cristo. Quali dunque sono i punti per la preghiera? Per Ignazio, per il suo modo di capire la preghiera, lo abbiamo visto, un punto di preghiera è una fonte di preghiera. Ricordate, lì dove troverò ciò che voglio, lì riposerò, senza ansia di passare oltre, finché mi soddisfi. Una fonte di preghiera. Ecco il punto di preghiera. Notiamo nel numero 106, 107, 108, sempre finisce il punto con queste parole: e riflettere per trar profitto da tale vista. Riflettere per trar profitto dalle parole di tutte queste persone. Riflettere per trarre qualche frutto da ciascuna di queste cose. Dunque è una fonte di preghiera. Fonte per questo sentire e gustare internamente. Dunque vedere, sentire, guardare sono fonti di preghiera. A un esercitante gli servirà forse il vedere, a un altro il sentire, a un altro il guardare. Non è necessario che ogni esercitante in ogni contemplazione faccia tutti i tre punti. Abbiamo detto questo. Per Sant'Ignazio, sì, trovo qualcosa qui in questo punto, in questo mezzo punto, lì rimango. Questi sono fonti di preghiera. Ciò che abbiamo nell'appendice del libro degli esercizi, i misteri di Nostro Signore, sono semplici divisioni convenienti del testo biblico, del testo evangelico. Niente di più. 114. Il primo punto, adesso siamo nella contemplazione della nascita. Il primo punto è vedere le persone, cioè vedere Nostra Signora e Giuseppe e l'ancella e il bambino Gesù, dopo che è nato, facendomi poverello e indegno servitorello, guardandoli, contemplandoli e servendoli nelle loro necessità, come fossi presente, con ogni possibile rispetto e riverenza. Reverenza e accatamento. E quindi riflettere in me stesso per trarre qualche profitto. Avete notato? Abbiamo qui un altro modo ignaziano di sottolineare il fatto che la contemplazione è del mistero, non del fatto semplicemente storico. San Ignazio ha questo primo modo nella contemplazione dell'incarnazione che è quasi cosmico del mistero della fede. Nella contemplazione della nascita ha questo modo personale, intimo, familiare di entrare nel mistero, come fossi presente. Nella prima contemplazione San Ignazio puntava sul mistero quasi cosmico globale dietro il semplice racconto evangelico. Nella seconda contemplazione della natività o della nascita, San Ignazio adopera il modo personale, intimo, familiare di penetrare il mistero. Credo io che le due contemplazioni non sono soltanto due misteri cronologicamente successivi, ma sono due modi, due tipi di fare qualsiasi contemplazione. Questo l'ho imparato nell'esperienza. Ho avuto degli esercitanti che non possono fare l'esercizio se non in un modo cosmico globale. Sono fatti così. Queste persone sono fatte così. Possono fare una contemplazione solo in questo modo globale e cosmico. Anche partendo dal racconto evangelico, subito partono a questo modo cosmico globale. Ci sono altre persone che non possono fare questo modo cosmico globale, ma sono sempre rivolti a questo modo personale, intimo, familiare di fare la contemplazione. Questi non sono solo due misteri cronologicamente successivi, sono due modi di fare qualsiasi contemplazione. E finalmente, fra questi elementi quasi staccati, il numero 116, che è molto bello, francamente. Il terzo, dice San Ignazio, il terzo punto della contemplazione della nascita, il terzo è mirare e considerare quel che fanno, com'è camminare e affanarsi, perché il Signore nasca in somma povertà, e dopo aver tanto sopportato fame, sete, caldo, freddo, ingiurie e contumelie, come finalmente muoia in croce, e tutto questo per me, sempre questo per me. Forse siamo colpiti dal fatto che Ignazio parla qui della croce, ma siamo nella contemplazione della nascita. Non è questa una confusione dei misteri? No, perché Ignazio sta parlando appunto del mistero della nascita, non del fatto storico solo. E nel mistero di fede che è la nascita del Signore, la croce è intrecciata nel presepio. È profondamente utile intravedere qui l'esercizio del re. Abbiamo qui in questo numero l'esercizio del re. Questo agendo contro la sensualità, l'amore carnale, l'amore mondano. Leggiamo: perché il Signore nasca in somma povertà, e dopo aver tanto sopportato fame, sete, caldo, freddo, ingiurie e contumelie, come finalmente muoia in croce. Cosa è questo agendo contro sensualità, amore carnale, amore mondano? Ecco che il Signore lo fa personalmente prima di invitare i suoi seguaci a farlo. Questo per gli elementi staccati. Passiamo adesso alla sintesi sulla contemplazione. In sintesi, che cosa è la contemplazione dei misteri di Gesù Cristo. Sant'Ignazio non utilizza, non adopera la parola contemplazione in un senso esclusivo o stretto per significare la contemplazione infusa, come ad esempio la comprendono regolarmente Santa Teresa di Avila e San Giovanni della Croce. Quando Santa Teresa di Avila e San Giovanni della Croce parlano della contemplazione, vogliono dire quasi sempre la contemplazione infusa, questa grazia mistica. Ma quando San Ignazio parla della contemplazione, lui vuol dire semplicemente vedere le persone e i luoghi, sentire le sue parole, guardare le sue azioni, penetrando alle attitudini o atteggiamenti dietro le azioni. Ossia, per Ignazio, contemplare è un termine aperto, adoperato non solo in un senso stretto, ma notate bene, aperto pure alla forma più alta della contemplazione infusa, se il Signore vuol comunicarci i suoi doni infusi. Per Ignazio la parola contemplazione è una parola, un termine aperto, ma aperto pure a queste altitudini, a queste cime della contemplazione più alta infusa. Così vedere, sentire, guardare sono diverse fonti di preghiera. Li servirà forse il vedere a un esercitante, ad un altro il sentire le parole, altro il guardare le azioni della persona. L'importante per la preghiera, come soleva dire Ignazio, è che lì dove troverò ciò che voglio mi fermerò, senza avere fretta di passare oltre fino a quando non mi sia soddisfatto. Contemplazione, dunque, la parola contemplazione. Ora si tratta della contemplazione di un mistero dell'incarnazione, della nascita, della presentazione al Tempio, nel Tempio. Quindi contemplazione non della storia, del solo fatto storico, dell'aneddoto storico, ma del mistero dietro la storia, del mistero della fede. Si tratta dunque della penetrazione del mistero in profondità, dell'attuazione della fede. Questo sembra semplice e facile, ma posso dire dall'esperienza, ci sono persone negli esercizi che non riescono a fare le contemplazioni perché rimangono con il fatto, l'aneddoto storico, per così dirlo. Non attuano la fede. Non si può fare la contemplazione senza l'attuazione della fede. Prendiamo un esempio per capirlo profondamente. Supponiamo, per uno sforzo di immaginazione, che avremmo potuto avere una fotografia dell'annunciazione dell'angelo alla Vergine Maria. È molto supporre questo. Abbiamo la foto. Ora prendiamo l'opera maestra di Fra Angelico intitolata L'Annunciazione. Conoscete questo ritratto? È un trittico, cioè un quadro con tre tavole. Al centro c'è l'angelo portando il messaggio divino a Maria. A un lato c'è la Santissima Trinità. All'altro lato ci sono i primi parenti, Adamo ed Eva, scacciati dal paradiso. Abbiamo nostra foto, la foto, abbiamo l'opera maestra di Fra Angelico. Ambe due sono l'Annunciazione. Il maestro Fra Angelico intitola questo quadro L'Annunciazione. Abbiamo questi due. Qual è vero? Qual è veramente l'Annunciazione? La risposta a questa domanda sarà: di quale verità si tratta? Della verità solo storica, del fatto storico, per dirlo così, o la verità della fede. Se si tratta della verità della fede, scegliamo senz'altro il quadro di Fra Angelico. Perché? Perché questo quadro ha tutte le dimensioni ricche e profonde del mistero della fede, che è l'Annunziazione. L'Annunziazione non è solo questo messaggio portato a Maria, ma tutto che è dietro questo nella fede. È Dio stesso che invita tutto il genere umano a questo dono della salvezza. La Santissima Trinità operando la nostra redenzione. E il fiat di Maria è sconvolgere tutta la disobbedienza dei nostri primi parenti. Ecco il mistero della fede, che è l'Annunciazione. Tutte le dimensioni divine e universali del mistero della fede. Oppure prendiamo un altro esempio, le tre messe di Natale. Non sto dicendo questo per giustificare le tre messe di Natale, questo non mi tocca a me. Abbiamo forse notato che la messa di mezzanotte è puntata sulla nascita del bambino Gesù secondo la carne a Betlemme.